dai, prendiamolo insieme. Non faremo molto tardi, naturalmente. Entro l'una terminiamo. Ebrei capitolo 10, leggiamo dal verso 32 al verso 39. Quanti erano nella conferenza che abbiamo fatto al Wild River? Quanti sono venuti? Quanti non c'è? Quanti non, era, non sono stati presenti? Okay. Dove eravate?
Non diciamo dove eravate anche
no. Comunque abbiamo anche ringraziato te e Mirko per averci dato proprio quella location.
Anche se io mi sono sentita male tutto il tempo, però mi sentivo più male.
C'è gente che guardava il fiume e gli veniva mal di mare.
Mi sentivo male.
Però complimenti. Ebrei capitolo 10 dal verso 32 dice così: ora ricordatevi dei giorni passati, nei quali dopo essere stati illuminati avete sostenuto una grande lotta di sofferenza, talvolta esposti a oltraggi e tribolazioni, altre volte facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete anche sofferto con me nelle mie catene e avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di avere per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Non gettate via dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. E il giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Voglio che ripetiate insieme a me queste parole: noi non siamo di quelli che si tirano indietro, ma noi siamo di quelli che credono. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro, noi siamo di quelli che credono. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro, noi siamo di quelli che credono. Dillo alla persona accanto a te: tu non sei una di quelli che si tira indietro, tu sei di quelli che credono. Quindi non azzardarti a mollare, non azzardarti a tirarti indietro, non azzardarti a gettare la spugna, perché non è nel tuo DNA. Tu sei stato creato per vincere, destinato a regnare e condannato a trionfare per sempre. Tu sei un re e un sacerdote, sei un ambasciatore di Cristo, collaboratore di Dio, cittadino del regno. Cosa vuoi di più dalla vita? Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Uno dei grandi problemi che abbiamo molto spesso per noi è che non ci permette di realizzare le promesse di Dio, e che ci fermiamo di scavare a un metro da loro. Sentite amen perché l'avete provato.
Amen.
A volte non riusciamo a realizzare determinate cose nella nostra vita perché ci stanchiamo a un metro dalla linea del traguardo. Non so quanti conoscono la barzelletta dei pazzi che devono scavalcare 100 portoni. Conoscete? I pazzi che devono, per scappare, devono scavalcare 100 portoni. È arrivato al 99esimo, uno dice all'altro: amico mio, sai che ti dico, sono stanco, torniamo. Ridi, Paola, ridi, è una barzelletta, Paola è una barzelletta. Risposta di Paola, lode. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro, noi siamo di quelli che credono. E tu devi iscriverti al club di coloro che non mollano. Un gruppo di persone che si chiama Noi siamo di quelli che non molliamo. Noi non ci tiriamo indietro. E dice qua al versetto 35, dice: non gettate via dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ora, se io chiedessi chi è che vuole ottenere da Dio ciò che gli è stato promesso, tutti quanti alziamo la mano. La risposta è: quanti vogliono perseverare in questo? Quanti vogliono mantenere il ritmo che Dio ha stabilito? Perché abbiamo bisogno di perseveranza per poter ricevere quello che Dio ha stabilito per noi. La perseveranza non è altro che fede nel tempo. La fede nel tempo. La fede nel tempo si chiama perseveranza. Io non mollo, io non mi tiro indietro. Perché? Perché Dio ha stabilito questo per me. E il grande ingrediente che molto spesso noi ignoriamo è proprio quello descritto al versetto 35, dove lo scrittore usa un paragone, usa una metafora, e dice: non gettate via la vostra franchezza. Come per dire, è qualcosa che puoi tenere nelle mani, che puoi tenere con te, ma è qualcosa che puoi tranquillamente, di cui ti puoi liberare. Non gettate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Vorrei parlarvi un attimo della franchezza, che è uno degli ingredienti meno citati a volte nelle predicazioni e nei sermoni, negli insegnamenti. Se io chiedessi stasera: che cosa è secondo te la franchezza? Beh, rispondiamo. Essere sinceri. Dire quello che pensi.
Dire quello che pensi.
Trasparenza. Solidità. Poi?
L'onestà.
Io mi chiedo, quando leggiamo la Bibbia, che cosa capiamo. No, perché se ognuno interpreta come vuole.
Determinazione.
Coraggio di dire.
Il
coraggio di proclamare.
La franchezza è piena convinzione in quello che si dichiara. La franchezza è quando tu senti qualcuno parlare e quando lo vedi assolutamente convinto di quello che sta dicendo, non importa se sta dicendo delle stupidaggini secondo te o delle cose giuste. La franchezza non riguarda il contenuto, la franchezza riguarda la convinzione piena della persona che sta parlando. Allora lo scrittore, alla lettera agli Ebrei, dice: non gettate via dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Significa che la franchezza ha una ricompensa che nessun'altra cosa ti può dare. Quando tu sei pienamente convinto che quello che Dio ti ha detto è la verità e te ne vai a morire a qualunque costo pur di vedere Dio all'opera nella tua vita, Dio ha detto ed è così, punto e basta, e non si discute. Ora, quando noi vediamo, quando noi studiamo questo ingrediente straordinario nella vita della Chiesa primitiva, ci rendiamo conto del valore che aveva questa parola e questo concetto. Sapete perché? Perché nella Chiesa primitiva non si facevano preghiere per ricevere le cose. Voi non troverete mai preghiere per qualcosa. La Chiesa non pregava per avere più unzione. Noi oggi preghiamo invece per averla, perché?
Perché ne manca più niente.
Perché non abbiamo capito determinate cose. Noi oggi preghiamo per avere più fede. La Chiesa primitiva non pregava per questo. Preghiamo per avere più autorità, più potenza. La domanda è perché? Perché abbiamo una mancanza di franchezza che è straordinaria. Noi non sappiamo chi siamo, non sappiamo quello che abbiamo, e questo ci porta a continuare a chiedere cose che in realtà ci sono già state date. Signore, dammi più fede. Dio ti dice: a che ti serve? Se basta la fede quanto un granello di sebo per sostare una montagna, perché hai bisogno di più fede? Cosa ti serve? Signore, allora dammi più autorità. A che ti serve? Ti ho dato tutta l'autorità di calpestare serpenti, scorpioni, su tutta la potenza del nemico. Ti ho promesso che nulla potrà farti del male. Perché hai bisogno di più autorità? A cosa ti serve? Allora dammi più potenza. E Gesù ha detto: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Amen. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Signore, allora dammi qualcosa, decidi tu, basta che mi dai qualcosa. Il problema nostro è che noi non ci rendiamo conto di quello che abbiamo e noi non abbiamo ancora capito chi siamo.
Amen.
Nella Chiesa primitiva non si pregava per queste cose perché loro avevano capito e compreso perfettamente che avevano a disposizione tutto quello di cui avevano bisogno, perché tutto era stato compiuto da Gesù 2000 anni fa.
Amen.
Tutto è compiuto. Paolo dichiara questo con altre parole in Efesini 1:3 dicendo: benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha
già
benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Non esistevano preghiere nella Chiesa primitiva del tipo: Signore, benedici me, la mia casa e la mia famiglia e il mio lavoro. Non sembra incredibile che i credenti della Chiesa primitiva non pregavano per la benedizione? Non la chiedevano. La risposta è molto semplice: perché devi chiedere qualcosa che già hai? Noi siamo a volte come dei bambini che vogliamo sempre quello che c'è all'altro. Noi non ci accontentiamo mai di quello che abbiamo e pensiamo che sia inutile, mentre in realtà tutto quello che abbiamo è sufficiente per fare la differenza. Oh, se avessi più unzione potrei fare la differenza. Già ce l'hai. Oh, se avessi più fede, più autorità, se avessi più discernimento, ce l'hai. Se, Signore, se avessi più amore,
ce l'hai.
La pace. Il problema non è ciò che ti manca, il problema è ciò che hai in eccesso. Ciò che hai in eccesso è quello che impedisce di funzionare ciò che Dio ti ha dato. Il problema non è la mancanza d'amore. Il problema è che hai amore, ma hai troppo odio. Il problema non è la mancanza di pazienza. Il problema è l'eccesso di impulsività. Il problema non è ciò che ci manca, ma ciò che abbiamo in eccesso. Ed è questa l'opera dello Spirito Santo. Io vorrei che lo comprendessimo una volta e per sempre. L'opera dello Spirito Santo non è quella di mettere qualcosa di nuovo dentro di te. L'opera dello Spirito Santo è quello di togliere tutto ciò che è vecchio.
Amen.
Lo ripeto. L'opera dello Spirito Santo non è quello di versare qualcosa di nuovo dentro la tua vita. L'opera dello Spirito Santo è quello di eliminare da te tutto ciò che non va. Perché fino a prova contraria, come dice Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E Cristo in te non è bambino. Quello lo lasciamo al presepe. Un piccirillo. Gesù non nasce. Gesù non è bambino. Gesù è pienamente formato dentro di te. Il problema è ciò che gli impedisce di manifestarsi. La franchezza è qualcosa ed è l'unica cosa che la Chiesa primitiva ha chiesto nel momento della persecuzione. È l'unica cosa che la Chiesa primitiva ha chiesto. Signore, dacci franchezza, affinché noi possiamo predicare e possiamo testimoniare per come è giusto che noi facciamo. Perché quando noi siamo pienamente convinti di ciò che siamo e di quello che abbiamo, allora noi diventiamo inarrestabili.
Amen.
Così come è successo alla Chiesa primitiva, quando hanno cominciato a dare legnate, a frustare gli apostoli perché si erano permessi di parlare, di nominare il nome di Gesù nel Tempio, e dice la Bibbia che li batterono con tante, tante, tante frustate. Arrivato a un certo punto, quando finirono e se ne dovevano andare a casa, la Bibbia dice che se ne tornarono rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome del Signore. E ritornarono nel Tempio e continuarono ad insegnare, a proclamare che c'è solo un nome che salva, e solo un nome è stato dato sotto il cielo per il quale possiamo essere salvati. Un po' intellettuale. Guardate in Atti degli Apostoli al capitolo 4. Atti 4 dal versetto 23 in poi dice così: quando furono rilasciati, ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo. Perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? Questo lo trovate nel Salmo 2. Il re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché proprio contro il tuo santo figlio che tu hai unto si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni
franchezza,
piena e ferma decisione, piena convinzione in quello che si proclama, stendendo la tua mano per guarire, perché si compiono segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con
franchezza.
Franchezza. alla franchezza è riservata una grande ricompensa. A volte noi vogliamo essere politicamente corretti, non vogliamo offendere le persone, vogliamo cercare di non dispiacere le persone o di sembrare non offensivi nei confronti delle persone. Ma questo tipo di atteggiamento non ha mai risolto niente, non ha mai avuto alcuna ricompensa. Se tu sei convinto di qualcosa, tu lo devi dichiarare. Dichiaralo con amore, ma dichiaralo senza paura. Dichiaralo con amore, dichiaralo con convinzione, ma dichiaralo senza paura, senza paura di essere offensivo e senza la paura di dover far sembrare male qualcuno, farci rimanere male qualcuno. Non gettate via dunque la vostra franchezza, la quale è riservata una grande ricompensa. Ieri sera raccontavo delle testimonianze di persecuzioni che c'erano in Romania durante la dittatura di Ceaușescu, dove la Chiesa era perseguitata, cose anche del genere c'erano, sono state in Cina, ma ancora ci sono, o nelle chiese che si trovano nei paesi islamici, come Tunisia, come Marocco, come Algeria, come Afghanistan, Iran, Iraq e altri, dove c'è una persecuzione incredibile. Noi costruiamo qua le loro moschee e là bruciano le nostre chiese. Qua noi accogliamo tutti i migranti, là uccidono tutti i nostri credenti. Non sto facendo polemica, sto dicendo
senza
semplicemente. Sto dicendo semplicemente che a volte dovremmo imparare anche a rimanere fermi nei nostri valori. Dove si rischia di perdere il crocifisso nelle nostre scuole, nelle nostre università, semplicemente per non offendere la cultura altrui.
A casa nostra.
Ma io, a me casa, posso fare che tu mi voglio, si dice in greco. E se qualcuno viene a casa mia, sarà accolto con amore, ma sono io che faccio le regole. Ok? Non voglio entrare troppo in questo perché sennò.
Ci vediamo.
Durante la persecuzione in Romania, durante la dittatura di Ceaușescu, ci furono decine di migliaia di morti. Credenti venivano uccisi in piazza, buttati in carcere e buttavano la chiave. In alcuni momenti, durante alcune riunioni, capitava che arrivavano le guardie con i mitra spianati e davano a tutti l'opportunità di scappare. E dicevano loro: chi rimane qua sarà ucciso. Quella è la porta, se qualcuno vuole andare, vuole mettersi in salvo, ora è il momento. Capitò una volta in cui quasi tutta la chiesa rimase e furono tutti fucilati, dal primo all'ultimo, a partire dal pastore, la moglie, i figli e tutti i membri della comunità. E storie del genere si sono ripetute nell'arco degli anni, nel silenzio totale dell'informazione dei giornali e dei mass media, perché gli interessi politici erano purtroppo più alti degli interessi umani. Una volta capitò che durante una riunione entrarono degli uomini armati e facendo le stesse domande dissero: là c'è la porta, chi vuole mettersi in salvo lo faccia ora. E i primi a scappare furono tutti quelli del gruppo della lode. Tutti quelli che cantavano e che suonavano furono i primi a scappare. Rimase un gruppetto di quasi 18-19 persone. E quando chiusero la porta, come facevano di solito, che poi fucilavano all'interno della chiesa e con i morti poi davano fuoco. Quando tutto il gruppo lode e qualche diacono della chiesa se ne andò e scappò, loro chiusero queste persone con il mitra, chiusero la porta, gettarono il mitra per terra e cominciarono ad abbracciare tutti coloro che erano rimasti. Disse: finalmente abbiamo capito chi è dei nostri e chi non lo è. Erano dei fratelli che si erano travestiti per fare pulizia all'interno della chiesa. Sapete, ci sono state situazioni in Cina dove la persecuzione era talmente forte. Io ho conosciuto dei missionari che sono stati in Cina per 18 anni. 18 anni semplicemente perché andavano in giro per strada e parlavano di Gesù alla gente. E quando queste persone uscivano da casa non sapevano se tornavano a casa. Io ho conosciuto il fratello Chen, che è stato in carcere per 18 anni semplicemente perché parlava di Gesù alle persone. E una volta in Cina, quando c'era la grandissima persecuzione, parliamo degli anni 70 e anni 80 in maniera particolare, dove era molto dura, era molto feroce, le riunioni di preghiera non venivano organizzate. Faccio un esempio: se fossimo stati in Cina negli anni 80, dopo una riunione come questa, la cosa principale, la cosa più naturale che si dice è: la prossima volta ci vediamo a tale posto, a tale orario. Alla fine di una riunione del genere in Cina, nessuno diceva qual era il prossimo luogo e l'orario, perché tutti dovevano scoprirlo per rivelazione. Dov'è la prossima riunione di preghiera? Dio te lo dirà. Se sei una persona di preghiera, sarai alla prossima riunione di preghiera, perché Dio ti parlerà. Ed era questo il modo in cui i credenti si trovavano durante la persecuzione. Le persone ricevevano per rivelazione il luogo e l'ora. E solo chi veramente ascoltava la voce di Dio partecipava alla prossima riunione di preghiera. E la lettera agli ebrei è stata scritta in un clima del genere, dove c'erano questi ebrei che avevano dato la loro vita a Cristo e dove iniziò una persecuzione immane da parte dei farisei e da parte dei romani. E molti di questi rinunciavano alla fede, abbioravano alla fede per salvarsi la vita. Ed ecco perché è scritto in Ebrei al capitolo 10, che rileggiamo, il versetto 35: non gettate via dunque la vostra ricompensa, alla quale è riservata la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza. Dillo alla persona accanto a te: tu hai bisogno di perseveranza. Tu ed io abbiamo bisogno di perseveranza, affinché, fatta la volontà di Dio, noi otteniamo ciò che ci è stato promesso. Fratelli e sorelle, noi siamo il frutto del sangue e della persecuzione delle persone che hanno dato la loro vita a causa dell'Evangelo. Noi siamo il loro frutto. Noi siamo il risultato della loro franchezza, noi siamo il risultato della loro perseveranza, noi siamo il risultato di coloro che hanno deciso di non mollare. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro, noi siamo di quelli che credono. Perché non stiamo credendo solo per noi stessi, ma stiamo credendo anche per i nostri figli e per coloro che arriveranno dopo di noi. Il versetto 37: ancora un brevissimo tempo, e quello che deve venire verrà e non tarderà. Il giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Molto spesso io ho visto persone che hanno letto questo versetto e poi si sono scoraggiate, perché a chi è che non capita di scoraggiarsi, dai? A chi è che non capita a volte di perdere la fede in quello che Dio ti ha detto? A volte hai talmente tale stanchezza che vorresti mandare a benedire.
A benedire.
4B, a benedire. Coloro che magari ti stanno creando delle problematiche e tu eri lì quasi per afferrare quello che Dio ti aveva dato, e c'è qualcuno che ti mette in bastone con le ruote e tu sei il Signore, Signore benedicelo tu, che io proprio
non ce la faccio.
E allora quante persone si sono scoraggiate, hanno detto: No, vabbè, ormai vuol dire che non fa per me, vuol dire che non riuscirò più ad afferrare quello che Dio mi aveva promesso, forse me lo sono inventato, forse in quel giorno ho bevuto un po' di più e chi ha profetizzato su di me ha bevuto più di me, e allora quella parola alla fine non era vera. Ci siamo fatti tutte queste paranoie nella testa, e ci siamo scoraggiati, ci siamo tirati indietro, siamo andati a leggere, abbiamo detto: se io mi tiro indietro, Dio non mi gradisce. Io ho conosciuto generazioni che sono cadute in questo tranello. Ebrei 11, versetto 6, qualche versetto dopo, dice così: senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di coloro che lo cercano. Ora, c'è un principio fondamentale che noi dobbiamo comprendere, che è il principio dell'onore. Dio ama tutti, ma onora solo quelli che lo onorano. Che significa? Quanta confusione! A volte si è quasi creato una sorta di elite di persone, una casta privilegiata dove Dio, la quale Dio onorava con miracoli, con segni, con provvidenze, eccetera, eccetera, mentre gli altri erano magari messi di lato perché non si sentivano abbastanza degni. Dio ama tutti, ma onora quelli che lo onorano. Lo troviamo scritto nel libro di Samuele: io onoro quelli che mi onorano. Quindi, che significa? Il concetto dell'onore, quando noi leggiamo la scrittura con la nostra cultura, noi diamo alle parole il significato della nostra cultura. Abbiamo appena visto, abbiamo tirato fuori una parola. Che significa franchezza? Ognuno la pensava in maniera diversa. Allora, quando leggiamo, la interpretiamo tutti, si dice dalle nostre parti, ogni testa è tribunale. Ognuno decide, ognuno si alza e decide. Ah, la Bibbia dice così. Ma quando noi andiamo a studiare la cultura che c'è dietro, questa cultura ci spiega il significato delle parole, ci spiega il significato dei concetti. Che significa, ad esempio, che io onoro Daniela?
Se servire, onorare è servire, nell'antichità, ai tempi di Gesù. Onora il padre e la madre, servi il padre e la madre.
Ok, diciamo anche, in un concetto più profondo e più antico, quando io onoro Daniela, la onoro perché io so che quello che lei dice è la verità, e per onorarla io dico: quello che lei ha detto è vero, e quindi la mia fede, la mia fiducia è nella sua vita e nelle parole che sono uscite dalla sua bocca.
È un'attestazione.
Quando Daniela vede questo atteggiamento che io ho nei suoi confronti, cioè che sto dando credito alle sue parole, lei onora me dicendo: tu avrai tutto quello che io ti ho promesso, perché tu ti sei disposto a credere e a onorarmi per la mia parola. Quando la Bibbia dice: io onoro quelli che mi onorano, Dio sta dicendo: coloro che credono realmente in quello che io ho detto riceveranno esattamente quello che io ho detto.
Amen. Amen.
Quando Dio onora qualcuno, non è perché lo sta amando di più, ma semplicemente sta rispondendo ad una fede semplice e diretta. Tutti quanti noi, se siamo qui, amiamo il Signore. Ma ognuno di noi ha un livello di fede e un modo di vivere la propria fede in maniera diversa. Allora, quando noi smettiamo di credere in quello che Dio dice e smettiamo di credere in quello che Dio ci ha promesso, noi non realizziamo più le sue promesse. Non perché Dio ha smesso di amarci, ma perché l'incredulità non può essere onorata. Ecco il senso nel quale noi non siamo graditi. Non noi come persone, ma il nostro rapporto con Lui viene violato. Senza fede è impossibile
piacere
a Dio. Non dice senza santità. Ci avete mai pensato? Non dice senza santità è impossibile piacergli, dice senza fede, perché a Dio piace quando trova qualcuno con il quale può lavorare. Perché Dio non può fare niente nella tua vita se non attraverso la tua fede. E quando Dio trova qualcuno che crede in Lui, che lo onora per quello che ha detto, a Lui piace, l'anima sua lo gradisce. Che non ha a che fare con l'amore, ha a che fare semplicemente con il mantenere il patto stabilito. Allora quando noi leggiamo il giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, significa che chi si tira indietro non riceverà ciò che gli è stato promesso. Il popolo di Israele uscì dall'Egitto e gli fu promessa una terra. Ma guardate cosa è scritto in Ebrei al capitolo 3. Andiamo un pochettino più indietro. Ebrei capitolo 3, il versetto 19. Non guardare l'orologio, abbiamo pregato per te mezz'ora. Sei presa mezz'ora di profezia, quindi è colpa tua. Non guardare l'orologio. Non guardare, se no non preghiamo più per te. Anzi, ci tiriamo indietro con tutte le parole di te. Ebrei 3, versetto 19, cosa dice? Non poterono entrarci a causa della loro mancanza di fede o a causa della loro incredulità. Si tirarono indietro da quello in cui stavano credendo. Perché? Non perché semplicemente smisero di credere, ma cominciarono a lamentarsi con Dio. Oh, fossimo morti in Egitto. Oh, fossimo rimasti in Egitto a mangiare cipolle. A parte l'alito, voglio dire. È brutta roba però. Smisero di credere in quello che Dio gli stava mettendo davanti, smisero di credere nelle promesse di Dio. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, voi otteniate ciò che vi è stato promesso. Cari, uno degli ingredienti più mancanti all'interno del corpo di Cristo è proprio la franchezza. Quella piena e assoluta decisione, convinzione che quello che stai credendo è quello che accadrà nella tua vita. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro, perché non ci ha parlato un presentatore televisivo, ci ha parlato l'Iddio Onnipotente che ha creato i cieli e la terra. Non ci ha parlato neanche la regina d'Inghilterra o il re di Scozia, ci ha parlato l'Iddio creatore del cielo e della terra, che quando parla le cose accadono.
Amen.
Voglio leggervi l'ultimo passo. Nel libro di Amos, al capitolo 3, Amos è subito dopo l'Apocalisse. Amos è alla lettera A. Amos, capitolo 3. Trovato? L'hai trovato? Titolo 3.
Versetos.
Sai parlare spagnolo?
Guardate il versetto 7. Qua viene descritto un segreto fondamentale dell'opera di Dio per la nostra vita. Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. sembrano parole messe così, ma hanno una profondità e una verità, è una verità incredibile. Dio non fa nulla, dillo insieme a me, Dio non fa nulla se prima non ne parla con qualcuno. Ok, ora diciamolo con fede. Dio non fa nulla nella mia vita se prima non ne parla con me. Non è un concetto che riguarda l'educazione di Dio. Dio è educato, non c'è dubbio. Ma lui non fa nulla nella tua vita se prima non ne parla con te. Tutto quello che lui fa nella tua vita, prima te lo rivela. Perché? Perché quando tu ascolti la parola di Dio per la tua vita, questo produce fede. La fede viene dall'ascoltare la parola di Dio per la tua vita. Quando Dio ti parla, questo crea fede dentro di te. Quando Dio deve fare qualcosa, Dio deve sempre agire attraverso la tua fede. Lui non farà mai niente al di fuori di te, lui farà sempre tutto attraverso di te. Ecco perché abbiamo bisogno di franchezza. Io voglio che tu questa sera possa sentirti importante per Dio, importante per tuo padre, perché lui non può fare niente nella tua vita se non attraverso di te. Ecco perché lui ha un disperato bisogno di parlare con te, perché ci sono cose che lui ancora non ha potuto fare nella tua vita, perché non ha potuto parlare nella tua vita, e ti ha mandato profeti, e ti ha mandato persone, ti ha mandato qualcuno, ti ha mandato qualcosa, ha cercato di parlare al tuo cuore in mille modi, ma c'è una cosa finale che è il momento in cui lui parla direttamente con te. Lui userà tutte le cose attorno a te per attirare la tua attenzione affinché tu ti fermi e di Signore, eccomi. La franchezza viene dall'ascoltare la voce di Dio nella nostra vita, perché se noi non riusciamo ad ascoltare la voce di Dio nella nostra vita e non capiamo quello che è il piano di Dio, il progetto di Dio per la nostra vita, come avremo quell'assoluta certezza di poter dichiarare: Dio l'ha detto ed è così, costi quello che costi, qualunque sia il prezzo da pagare, io vivrò e se necessario morirò, ma io vedrò quello che Dio ha stabilito per la mia vita. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro, perché abbiamo ascoltato la sua voce e abbiamo sperimentato che lui è vero, è reale, non è una finzione, non è una religione, non è una favola, lui vive dentro di me, ha cambiato la mia vita, mi ha rivoltato come un calzino e oggi mi sta usando per la sua gloria e per manifestare quello che Dio vuole. Dobbiamo assolutamente comprendere il modo come Dio opera nella nostra vita. I discepoli avevano avuto un impatto personale con la vita di Gesù. 3 anni non bastarono, non ci illudiamo, ma loro sono stati con Gesù. Non ci illudiamo, dopo 3 anni Gesù si trovò da solo alla croce del Calvario. C'era solo Giovanni con Maria lì ai suoi piedi. Pietro l'aveva rinnegato, Giuda l'aveva venduto e tutti gli altri 9 se ne erano scappati. E se noi vedessimo e dovessimo valutare il lavoro di Gesù nella vita di questi uomini per il risultato che ha avuto alla croce, noi potremmo dire che lui ha fallito miseramente. Ma una cosa è certa. Quella notte sul monte, in Luca 6, quando il padre parla con Gesù, gli dà esattamente 12 nomi. E Gesù sa di non avere fallito.
Amen.
Perché lui ha scelto quelli che Dio gli ha detto.
Amen.
Comprendete, a volte quando vediamo dei risultati nella nostra vita, cioè nel momento più brutto, quando le persone dovrebbero dirti stai tranquillo, sarò accanto a te in ogni modo, conta su di me, tu, io ci sono, e proprio nel momento in cui tu hai bisogno non c'è nulla, solo come un cane. Dove sono quelli ai quali hai fatto bene, ai quali hai dato, ai quali hai investito il tempo, ai quali hai risultato? Nessuno. Allora uno si può pentire del bene fatto, non pentirti mai del bene fatto. Non pentirti mai del bene che hai fatto, perché Dio ti darà la ricompensa di tutto questo. Ma Gesù, aspetta, ma Gesù da questo punto di vista, sono qui. Se vuoi mettiamo lo schermo. E dopo 3 anni, pensate qual è stato il frutto di questo discepolato. All'ottavo giorno, vediamo in Giovanni 21. 8 giorni dalla morte di Gesù, Pietro guarda gli altri e dice: veniamo a pescare. Ma è finito, la barca è finita, non c'è più il reddito di cittadinanza, non c'è più, non si mangia più gratis, non si beve gratis. Una volta, ti ricordi quando l'acqua veniva trasformata in vino? Bei tempi, e tutta l'acqua che c'era,
gloria a Dio.
Ce ne andiamo a pescare. E gli altri discepoli si guardarono l'un l'altro. Tu guardi questi dopo 3 anni di miracoli, i morti risuscitati, i demoni cacciati, i lebbrosi, e i sordi, e i ciechi, e gli zoppi, e di tutto. Come si conclude 3 anni dopo? Facciamo una pescata. Se tu fossi stato là e gli avessi detto: scusate ragazzi, ma che avete capito in 3 anni? Sapete, comprare Pietro, che ti è successo? Pietro, ma che cosa hai capito dopo 3 anni? Giovanni, Giacomo, voi figli del tuono, quelli che volevate fare scendere il fuoco dal cielo, distruggere i samaritani, caramba, riuscito a pescare in bisci. Che cosa vi è successo, ragazzi? Io a volte vedo il ministero di Gesù e mi incoraggio. Ne stavo uno alla croce, al momento più difficile. Ma cos'è che ha dato franchezza a queste persone? A morire ora. Gesù ritorna a parlare con loro. E li incoraggia nuovamente. E ciò che fa la differenza nella loro vita è il momento in cui lo Spirito Santo scende sopra di loro al giorno di Pentecoste. Che riesce, lo Spirito Santo riesce a trasformare una persona debole come Pietro, che aveva rinnegato Gesù 3 volte prima del Calvario, ad essere una persona che una volta ripiena di Spirito Santo si alza davanti a migliaia di persone e disse: questo è quello che il profeta Gioele ha profetizzato centinaia di anni fa, e ora voi lo vedete. E comincia a predicare il Vangelo con così tale franchezza che 3.000 persone in una volta danno la loro vita a Cristo. Cos'era la differenza? Cosa fece la differenza? Il rapporto personale con lo Spirito Santo, riuscire ad ascoltare la sua voce, riuscire a sentire il movimento dello Spirito Santo dentro di te, che quando deve arrivare il momento che ti devi muovere non puoi più rimanere fermo, perché ti vengono tutti i formicoli, ti vengono tutte le cose e dici: se mi sto fermo esplodo. E allora la franchezza ti dà la capacità di fare, di rilasciare certe parole con autorità. Quando si trovavano di fronte al paralitico, alla porta bella, che voleva l'offerta, Pietro e Giovanni lo guardarono e dissero con tanta franchezza: oro e argento io non ne ho, ma quello che io ho, io te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. La franchezza consiste nel sapere quello che hai. La franchezza consiste nel capire chi sei in Cristo. Ed ecco perché la Bibbia dice: non gettate via la vostra franchezza semplicemente perché state attraversando un momento difficile, semplicemente perché qualcuno vi sta perseguitando a casa, vostro marito, vostri figli, vostri genitori, vostro nonno, zio, cane, iatta, non è importante. Dice: nel momento della difficoltà non gettate via la vostra franchezza, perché la vostra franchezza avrà una grande ricompensa da parte di Dio. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, voi otteniate ciò che vi è stato promesso. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro, noi siamo di quelli che credono per ottenere ciò che ci è stato promesso. Dai, parliamoci chiaro stasera. Alcuni hanno mollato, alcuni hanno gettato la spugna, alcuni si sono tirati indietro, alcuni hanno pensato che la sofferenza era troppa, alcuni hanno pensato che il prezzo da pagare era troppo elevato, alcuni hanno pensato che le sofferenze che stavano passando non valevano la pena per andare avanti. E poi arriva un momento in cui Dio ritorna a parlare alla tua vita e riaccende di nuovo quella fiamma, riaccende di nuovo quella speranza, che ti mette davanti di nuovo l'obiettivo, che ti fa vedere il sogno della tua vita, il desiderio del tuo cuore, il proposito che lui ha stabilito per te, e ti fa comprendere che niente è perduto, ma che ancora è possibile raggiungere quell'obiettivo. E allora ti rialzi con maggiore franchezza, con maggiore audacia, dicendo: costi quello che costi, questa volta io non mollerò. Vorrei che questo possa essere il desiderio del nostro cuore stasera, perché ciò che farà la differenza non sarà una riunione benedetta o meno benedetta che possa essere, non sono riunioni come queste che faranno la differenza. La differenza la farà la decisione del tuo cuore in questa riunione, non se qualcuno pregherà per te, non se cadrai. E ci sarà qualcuno che ti prenderà. Furbo. Io vorrei pregare per le persone senza nessuno dietro. Vediamo quanti cadono. Vediamo quanti cadono. Vediamo quanti dicono: il Signore mi ha toccato. Lo toccherai il pavimento e lo toccherai molto forte. E ti farai un po' male se non è da Dio. Io ho visto persone cadere sotto l'unzione, senza nessuno che le prendeva, andare a prendere proprio lo spigolo di un mobile o di una pietra e senza farsi assolutamente niente. Ho visto persone che prima di buttarsi si controllavano dietro se c'era qualcuno. Non è la preghiera di qualcuno, non è il cadere nel riposo dello spirito, non sono queste cose spettacolari. Gloria a Dio quando sono genuine, gloria a Dio perché ci sono, ed è bello poter pregare gli uni per gli altri, ma la differenza la farà la decisione che prenderai in una riunione come questa. Non è la riunione, è la decisione che tu e Dio prenderemo in una riunione come questa. Ci sono delle promesse che ancora devi realizzare nella tua vita, sì o no? E allora non puoi permetterti di mollare. Dio ti ha promesso i tuoi figli? Non puoi mollare. Dio ti ha promesso un nuovo lavoro? Non puoi mollare. Dio ti ha promesso che sfonderai a livello economico? Non puoi mollare. Dio ti ha detto che si servirà di te in maniera straordinaria in questa nazione? non puoi mollare, non te lo puoi permettere, non puoi farlo né per te né per le persone che stanno credendo in te, che hanno fiducia in te. Non lo puoi fare né per te né per le persone che sono legate alla tua decisione. Perché? Perché ci sono persone che ti aspetteranno dall'altro lato della tua obbedienza, all'altra riva della tua obbedienza, del tuo coraggio. Dillo alla persona accanto a te: non puoi permetterti di mollare. Il tuo cuore sta sanguinando, non puoi mollare. Sei senza un euro in tasca, non puoi mollare. Le persone ti hanno trattato male, ti hanno definito come in maniera improponibile, non puoi mollare. Non puoi mollare. Io mi ricordo che quando ho attraversato uno dei momenti più bui della mia vita, anni fa, e avevo deciso di mollare e nessuno lo sapeva, quando addirittura avevo deciso di farla finita nella mia vita, e vi sto dicendo qualcosa di molto personale, un momento molto difficile nel 2011, quando tutti vedevano il ministero di successo, ma nessuno sapeva quello che io stavo vivendo. Non potevo parlarne con nessuno, perché nessuno avrebbe capito. Ricordo che un giorno mi arrivò un messaggio dall'altra parte del mondo di una persona che disse: mentre stavo pregando, il Signore mi ha mostrato la tua vita. Il Signore ti dice: non fare quello che hai deciso di fare. Io sono con te, io non ti lascerò, ti darò la forza per superare questo momento e per andare oltre. Puoi avere tutti i buoni motivi per mollare, ma non te lo puoi permettere. Puoi avere mille motivi per gettare la spugna, ma hai un solo motivo per rimanere in piedi, un solo motivo per rimanere fermo: ciò che Dio ti ha detto si adempirà nella tua vita. E se hai abbastanza fegato, se hai abbastanza coraggio, se hai abbastanza perseveranza, se hai abbastanza voglia di vedere Dio all'opera, tu vedrai l'opera di Dio realizzarsi nella tua vita. Alziamoci in piedi. E questo è così fondamentale per ognuno di noi. Non dobbiamo perdere la franchezza alla quale è riservata una grande, grandissima ricompensa. Pensa un attimo alla risposta che stai aspettando da parte di Dio. Pensa un attimo, se tu, uscendo di qua, l'avessi nelle mani, la realizzassi davanti a te, pensaci un attimo. Io ti chiedo ora, quella risposta vale la pena della tua sofferenza, sì o no? Vale la pena della tua perseveranza, sì o no? Vale la pena delle tue risorse, del tuo impegno, dei tuoi soldi, di tutto, tutte le tue risorse, ne vale sì o no?
Sì.
Perché è questo quello che fa la differenza. Se quello per il quale tu stai credendo vale veramente il tutto di te stesso, allora se vale, non puoi mollare. Non puoi mollare. Non devi mollare, perché nella franchezza, quando qualcuno ti dirà: ma forse dovresti cambiare idea, forse dovresti ritornare al vecchio lavoro, ma forse quella relazione non fa per te, ma forse quella situazione la dovresti cambiare, e la franchezza ti fa dire: Dio ha parlato la mia vita, io non mi smuovo di un millimetro, io non mi smuovo di un millimetro, perché io so che adempirò tutto quello che Dio mi ha. Cielo e terra passeranno, ma la sua parola non passerà mai.
Amen.
I giganti vanno e vengono, ma chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. E io non mi smuovo di un millimetro. Ma forse dovresti provare questa cosa. No, con Dio non voglio avere il piano B.
Amen.
Quando Davide fece il censimento e arrivò la condanna, lui disse: preferisco cadere nelle mani di Dio che nelle mani dell'uomo.
Amen.
Perché so che almeno Dio è compassionevole ed è misericordioso.
Amen. Amen. Esatto.
Les Brown disse: Il vero fallimento non è puntare in alto e fallire. Il vero fallimento è puntare in basso e fare centro. Il vero fallimento non è puntare in alto e fallire. Il vero fallimento è puntare in basso e fare centro. Alza le tue aspettative.
Amen.
Alza lo standard delle tue aspettative.
Amen.
Aspettati che Dio faccia qualcosa di straordinario.